Ciao a tutti e benvenuti alla nuova stagione di Radio Sier, il vostro podcast preferito che potete ascoltare su tutte le maggiori piattaforme e sul nostro sito sier.it. Ancora una volta qui con voi ci sono Attilio e Livia, pronti ad accompagnarvi in questo bellissimo viaggio con ospiti sempre più speciali.
Un saluto agli ascoltatori del podcast che fa parlare, incuriosire ed appassionare ancora di più al meraviglioso mondo dell'embriologia, della medicina e della riproduzione.
Benvenuti in questa nuova puntata di Radio Sier. Cari ascoltatori, questa dovrebbe essere, vediamo se ci riusciamo, la prima puntata del 2023. E con noi, con grande onore, il professor Alberto Ferlin, professore di endocrinologia dell'Università di Padova e direttore dell'unità operativa complessa di andrologia e medicina della riproduzione, azienda ospedale Università di Padova. Benvenuto Alberto.
Ciao, benvenuti a voi, grazie.
E dobbiamo ricordare ai nostri ascoltatori che Alberto è diventato ultimamente anche un grande influencer della medicina.
Un super influencer, un sacco di follower.
Infatti ha un casino di follower, seguitelo mi raccomando, perché dà delle pillole scientifiche stupende. È veramente importante quello che stai facendo, Alberto, complimenti.
Grazie, bisognerebbe fare solo quello nella vita però, perché
è un lavoro.
Volendo sarebbe un lavoro estremamente importante peraltro, però insomma io cerco di farlo nei ritagli di tempo, di notte, ma insomma penso che sia una cosa importante assolutamente, perché insomma purtroppo soprattutto i giovani quello guardano, quindi se vogliamo trasmettere qualche segnale importante soprattutto nella nostra branca della fertilità, della sessualità, dobbiamo per forza andare ormai su questi meccanismi, su questi social. Per me che sono un boomer, come dicono, è veramente difficile, però dai, cerchiamo di fare del nostro meglio.
Allora, ci stai riuscendo benissimo.
Iniziamo subito con una domanda che effettivamente nell'ultima settimana è comparsa su tutti i giornali, anche i più famosi, parlo di Repubblica, Corriere della Sera. Si è parlato in generale di questa drammatica diminuzione del numero degli spermatozoi in generale. Cosa ci puoi dire a riguardo?
Ma allora, dobbiamo secondo me mettere proprio i puntini sulle i anche in questo caso, perché ovviamente i giornali, come hai detto tu, nella settimana scorsa i giornali non scientifici ovviamente hanno riportato questa notizia che è sicuramente importante dal punto di vista scientifico, ma l'hanno ovviamente data in forma giornalistica un po' troppo spinta, secondo quello che
estrema.
È estrema. Perché hanno riportato la notizia del calo, che per noi è noto, cioè per noi esperti di questo campo
da sempre, praticamente è noto.
Esatto. Però l'hanno travisata, no, nel dare la notizia del calo degli spermatozoi come, attenzione, che prima o dopo la specie umana si estingue, gli uomini in particolare si estinguono perché stiamo diventando tutti quanti infertili. E in realtà il messaggio ovviamente non dovrebbe essere proprio questo, perché appunto noi che leggiamo la letteratura e sappiamo come sono fatti gli studi e che cosa significa riportare dei dati, in realtà riconosciamo che negli ultimi decenni, diciamo, la concentrazione degli spermatozoi è sicuramente un po' più bassa rispetto a quella dei nostri genitori o dei nostri nonni, ma sempre nell'ambito della cosiddetta normalità di produzione di spermatozoi. Quindi non è che stiamo diventando tutti infertili, poi quello che succederà da qui a altri 100-200 anni non lo sappiamo ovviamente. Però insomma, questa notizia ovviamente è stata insomma, ha avuto molta diffusione, giustamente, perché è una notizia importante. E l'altra notizia, o meglio, è stata riportata in modo sbagliato, che cosa? Questo calo degli spermatozoi è sicuramente collegato all'inquinamento, okay? Cosa che nel lavoro in questione non è assolutamente citato, cioè si dice semplicemente: gli spermatozoi sono un po' in calo rispetto a qualche decennio fa, punto e fine, perché non possiamo dire qual è la causa di tutto quanto. Certo. Questo. Poi ci viene quasi naturale dire, vabbè, ma se sono calati sarà colpa dell'inquinamento, sarà colpa dell'ambiente, no? Però in realtà questa correlazione così netta non è proprio chiara, evidente.
Potrebbe anche essere una sorta di evoluzione dell'uomo, un calo degli spermatozoi? Potrebbe
essere o involuzione.
o involuzione, sì, nel senso che mentre prima la specie umana aveva bisogno, è nata con tantissimi spermatozoi e per poi, diciamo, si diceva, no, solo uno vince, man mano che passano gli anni diminuiscono il numero di spermatozoi, ma continuano a bastare.
Ma sì, ma potrebbe essere, sai, dal punto di vista evoluzionistico noi non sappiamo cosa significa esattamente questo, giustamente, come stai dicendo tu. Ma c'è un altro dato importante. Allora, questo a cui si faceva riferimento è un lavoro che è uscito appunto poche settimane fa su un giornale importante, quindi non è che stiamo dicendo che è un lavoro. Ma attenzione, che pochi mesi fa ne era stata pubblicata esattamente un'altra di meta-analisi e di review su questo argomento, che arrivava a delle conclusioni leggermente diverse.
Più soft.
Perché ovviamente, lo sappiamo, come sempre, lo sappiamo tutti quanti, quando facciamo delle revisioni sistematiche della letteratura o delle meta-analisi, dipende un po' da che metodo statistico utilizziamo, da che lavori mettiamo dentro, da che analisi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi quest'altra review, che era peraltro pubblicata anche questa su un giornale importante, arrivava a delle conclusioni leggermente diverse. Cioè diceva, in alcune zone del mondo forse sì c'è questa riduzione negli ultimi decenni, in altre zone del mondo non si osserva assolutamente questa riduzione. È ovvio che i giornali non scientifici hanno dato più risalto ovviamente a quest'altro lavoro, che invece era un po' più sensazionalistico.
Certo.
Però come sembra, anche perché, scusate adesso, voi in particolare che fate anche l'esame del liquido seminale, ok? Quindi sapete la difficoltà, sapete che è un esame che risente molto dell'operatore, sapete che i criteri di valutazione negli ultimi decenni sono cambiati, quindi sappiamo tutte le problematiche che ci sono dietro, ma secondo voi riusciamo veramente a comparare, cioè, un lavoro del 2022 rispetto ad un lavoro del 1960?
Ma come si
non è facile, non è facile.
È davvero difficile in realtà, anche perché appunto la variabilità all'interno, anche tra operatori dello stesso centro c'è. Quindi figuriamoci operatori diversi, abituati a lavorare in maniera diversa, in epoche completamente diverse, con, appunto, come hai fatto riferimento tu, Alberto, anche con dei riferimenti diversi a cui affidarsi. È veramente complicato.
E che poi adesso, proprio finché dicevi questo, mi è venuto in mente anche un'altra cosa. Guardiamo da un altro punto di vista. Allora, prendiamo il manuale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ci dice come dobbiamo eseguire l'esame e quali sono i parametri di riferimento, i valori di riferimento. Allora, se noi prendiamo per esempio il numero totale di spermatozoi o la concentrazione di spermatozoi, nell'edizione dell'anno scorso, quindi l'ultima, il parametro è rimasto assolutamente identico a quello di 12 anni fa, che a sua volta era molto simile a quello di, non mi ricordo, dell'edizione precedente. E questo parametro ci identifica la popolazione cosiddetta fertile, cioè quelli che riescono ad avere una gravidanza naturale.
Sì.
Allora, se il parametro riesco ad avere una gravidanza naturale è rimasto sostanzialmente lo stesso, ma posso aver avuto anche un calo degli spermatozoi, ma sempre al di sopra di questo cutoff, allora certo ci può essere un calo, ma non significa che stiamo diventando infertili.
Esatto, no? Esatto. E questo è il messaggio in realtà che dovrebbe passare, e che noi vogliamo anche far arrivare agli ascoltatori, non, diciamo, non nel nostro campo, perché Radio Sirius per fortuna è ascoltata anche da persone esterne al nostro campo, e ci tengo che arrivi anche questo messaggio, perché c'è stato anche una sorta di allarmismo appena uscito questo articolo sui giornali, diciamo, sui quotidiani. E io ho ricevuto 2-3 chiamate di amici: oh, ma ho letto che, ma davvero, allora così mi devo preoccupare? Allora diciamo, si devono preoccupare o no?
Sì, per non parlare delle femministe che hanno detto sì, dai, che estinguiamo gli uomini, dai, che possiamo fare i figli anche
possiamo
da
fare sole. Da soli, ci siamo vicini.
quindi ognuno la interpreta come vuole. No, io direi, allora, non voglio sminuire assolutamente un dato che invece è estremamente importante, cioè quello che una certa riduzione della funzione dei testicoli in tutti questi anni effettivamente sembra essere in atto. E questo noi lo vediamo con gli spermatozoi, lo vediamo forse anche con la produzione del testosterone, che sembra essere più basso rispetto appunto a quella di una o due generazioni fa. Lo vediamo sicuramente dal punto di vista epidemiologico con l'aumento di alcune patologie del testicolo, tipo il tumore del testicolo o tipo il criptorchidismo. Quindi c'è un insieme di dati epidemiologici che effettivamente ci deve fare preoccupare, ok? Come significato globale di alterazione della, delle, o meglio, di aumento di patologie dell'apparato riproduttivo maschile. Questo sì, non voglio assolutamente adesso che passi il messaggio contrario, ok? Quindi una preoccupazione ci deve essere, che però deve essere ovviamente commisurata a quello che è il dato scientifico e non deve essere solo sensazionalistico, ecco. Io mi preoccupo di la verità molto di più del fatto, ripeto, che ci possa essere un aumento dell'ipogonadismo, un aumento del tumore del testicolo, mi preoccupo di più di questo che non che siamo passati da 250 milioni di spermatozoi a 230, ok? Tanto per dare un'idea. E che poi questo si trasformi anche in una preoccupazione su quello che è l'effetto dell'ambiente in cui viviamo su tutto quanto questo sistema, effettivamente due domande ce le dobbiamo fare, questo sì.
Ecco, perfetto Alberto, grazie per questo inizio. E, appunto, abbiamo citato anche un po' l'influenza dell'ambiente. In realtà questo ambiente ha un effetto proprio su di noi, sulla nostra genetica? Vogliamo dire qualche nozione, vogliamo dare qualche informazione in più proprio su questo aspetto?
Sai, anche questo è un argomento estremamente complesso. Possiamo riassumere in alcuni concetti, secondo me, importanti. Allora, intanto cosa vuol dire ambiente? Okay? Ambiente è tutto quello in cui noi viviamo, quello che mangiamo, quello che beviamo, cosa respiriamo, quello che tocchiamo, quello che annusiamo, è tutto ambiente. No?
Talvolta anche quello che sentiamo.
Cioè, anzi, a volte l'inquinamento acustico è peggio di altre cose, hai ragione. Però al primo momento sull'inquinamento acustico e fertilità maschile non abbiamo ancora tanti dati.
Non abbiamo dati, infatti dovremmo approfondire questo campo, adesso me lo segno.
Allora, che l'ambiente, così in senso molto lato, come l'abbiamo descritto, abbia una qualche influenza negativa sulle nostre funzioni riproduttive, questo è assolutamente ormai più che accertato. E le sostanze inquinanti che noi conosciamo avere un ruolo negativo sulle varie funzioni dell'apparato riproduttivo, quindi a livello ormonale, di regolazione ormonale, a livello di funzione del testicolo, a livello di funzione degli spermatozoi, questi sono dati ormai veramente abbastanza chiari. Anche qui però esiste una difficoltà nel traslare nella vita reale tutto quello che noi sappiamo dagli studi fatti in laboratorio. Perché? In laboratorio, lo sapete meglio di me, noi utilizziamo per vedere questi effetti, non so, la singola sostanza ad alte dosi in genere, magari su degli animali esperimento o su delle linee cellulari, che ovviamente hanno un significato importante, ma è completamente diverso dall'essere immersi in 4.000 sostanze diverse, ognuna delle quali peraltro a bassissima concentrazione. No, quello che noi attualmente non sappiamo è proprio l'interazione, la sinergia, la competizione tra tutte queste sostanze a cui noi siamo continuamente esposte. Però è sicuramente un dato rilevante. Noi sapete, è da tanti anni che per esempio studiamo gli effetti di quelli che qui nel Veneto sono degli inquinanti molto noti, cioè i PFAS, e c'è tutta una serie di dimostrazioni di un loro effetto negativo sull'asse ipotalamo, ipofisi, testicolo, sulla funzione del testosterone, sul fatto che si possono addirittura integrare nella membrana dello spermatozoo, alternano la motilità delle spermatozoo, eccetera, eccetera. Quindi ci sono sicuramente dei dati preoccupanti. Tua domanda iniziale, quanto l'ambiente può influire sulla genetica, è bravo, questa è proprio la domanda.
Da un milione di dollari.
Domanda da un milione di dollari. Che ci sia un effetto epigenetico è indubbio. Okay. Che questo effetto epigenetico non sia niente di buono è altrettanto indubbio. su quale sia il meccanismo esatto, invece purtroppo non è ancora ben noto, insomma.
Grazie Alberto ancora, perché è un argomento davvero interessante. E mi viene da pensare che l'ambiente, come hai detto tu, ci influenza tantissimo, anche sotto l'aspetto di quello che assumiamo, quello che andiamo a mangiare, quello che andiamo a bere, e adesso è anche di gran moda questi integratori. Ecco, io vorrei giusto aprire e chiudere una parentesi, perché so che è un argomento abbastanza delicato, però diciamo anche ai nostri ascoltatori che non tutti gli integratori fanno bene, non sempre servono a qualcosa e anzi talvolta possono avere anche effetti negativi.
Però sottolineiamo che la vita sana fa bene, che anche l'attività sportiva, perché sennò
qua... Va bene, sì, però ecco che a volte adesso gli integratori sembrano
di
essere diventati...
Una panacea.
Esatto, panacea di ogni male, invece sappiamo realmente...
Sta proprio nella parola stessa integratore la risposta, cioè dovrebbero essere cose che uno dovrebbe integrare se con la dieta o, come diceva appunto, con l'attività fisica, che sono i due cardini ovviamente per una buona salute generale, quindi anche una buona salute riproduttiva, e quindi dovrebbero essere integratori se c'è una vera carenza. Il fatto che ci sia questa moda, che io trovo terribile, di credere che l'integratore male non fa, e quindi ne posso prendere anche a quintali, che posso prenderlo qualsiasi problema abbia, quindi un integratore va bene dalla PCOS alla menopausa, alla oligozoospermia o alla stanchezza cronica, ok? E questo è un concetto che in medicina purtroppo non dovrebbe esistere, quindi gli integratori certo possono servire, assolutamente, li utilizziamo, ma dovremmo utilizzarli con un certo criterio di scelta nel paziente adatto, nel paziente che ha effettivamente un problema che può essere in qualche modo, non dico risolto, ma aiutato da un'integrazione, e soprattutto non tutti gli integratori sono uguali, ok? Cioè, se voi andate sulla lista del Ministero della Salute, di tutti i nutraceutici cioè registrati, sono, non mi ricordo quanti, migliaia. Che migliaia registrati. È ovvio che per la fertilità ce ne saranno 200, 300, 100, 50, non lo so, sicuramente tantissimi, ma non è che sono tutti uguali. Certo. Ed esiste anche un altro concetto che purtroppo alcuni medici, ma soprattutto i pazienti, dovrebbero tenere in considerazione. Perché noi utilizziamo molto spesso degli nutraceutici, degli integratori? Per le loro attività antiossidante, ok? Perché adesso ovviamente c'è questa grande moda. L'altra moda è l'insulino resistenza, no? Adesso sono tutti insulino resistenti e tutti i problemi sono dovuti ai radicali dell'ossigeno. Benissimo, che ci sta da un certo punto di vista. Ma l'utilizzo eccessivo di antiossidanti, attenzione, che allo spermatozoo non fa proprio bene, perché io rischio di andare esattamente nell'estremo opposto, cioè invece utilizzo troppi antiossidanti e vado nell'eccesso di riduzione, non nell'eccesso di ossidazione.
Si altera l'equilibrio ugualmente.
Certo. Ma certo, insomma, come tutte le cose, insomma, io penso che dovrebbero essere classificati come farmaci a tutti i livelli, soprattutto quelli per la fertilità.
E quindi... utilizzati solo se prescritti.
Utilizzati solo se prescritti, ma voi sapete, certo che lo sapete, quanto tempo fanno perdere a volte tutta questa serie di terapie, di supplementazioni, mesi e mesi, e intanto la donna invecchia, detta in termini molto banali, ovviamente, sperando che l'integratore faccia chissà che cosa. Certo, può aiutare in alcuni casi.
Sì, però non sempre. Il problema è che se ne fa veramente un abuso. A volte, adesso non per scaricare la colpa su voi medici, però a volte i pazienti arrivano e dicono: ma come, dottore, non mi può dare niente per... E allora il dottore, pure per non sentire casomai il paziente lamentarsi, dice sì, ma può prendere questo. però sappiamo che a volte, diciamo, non sempre è necessario, a volte sì, a volte no.
È sbagliato, sai. Allora, noi che siamo, diciamo, un centro di secondo o terzo livello, guarda che credetemi che la stragrande maggioranza dei pazienti che noi vediamo, che quindi vengono da noi per un secondo o terzo consulto, ok, arrivano che sono tutti in terapia con qualche integratore.
Autoprescritta probabilmente.
Peraltro, o autoprescritta o comunque, insomma, prescritta con una certa facilità da chi è venuto prima di noi. E a quel punto lì io cosa devo fare? Gli dico che sospendi tutto, poi ci rivediamo tra 2 mesi e intanto il tempo passa e nel frattempo non abbiamo fatto tanti altri esami che invece dovevano essere fatti e nel frattempo si è dato colpa a questo e la donna magari non ha fatto l'esame per vedere la perività tubarica, faccio un esempio, cioè tutta una conseguenza poi di errori che poi si ricorrono, no?
Quindi diciamo non sei molto a favore dell'utilizzo, ovviamente, cioè degli integratori in generale, diciamo nel tuo approccio terapeutico con un paziente.
Io sono d'accordo nel considerarli, come ho detto prima, un farmaci a tutti gli effetti, cioè con le loro indicazioni e le loro controindicazioni. Quindi li utilizziamo, cioè assolutamente sì che li utilizziamo, però intanto, ripeto, alla fine di un percorso diagnostico, quindi mai si somministra un farmaco e tanto più anche un integratore semplicemente al paziente che ha fatto un esame del liquido seminale, ok? Ecco, questo invece è quello che succede. Quindi solo alla fine di una diagnosi fatta bene io dico: questo paziente può rispondere a questo farmaco, può rispondere a questo, lo tratto in questo modo, vedo la signora come è messa, eccetera eccetera, e quindi identifico quella fetta di pazienti in cui effettivamente quell'integratore o quell'altro integratore, quindi non uno a caso,
chiaro, mirato,
mirato può avere un effetto, assolutamente sì.
Quindi questo effetto a te capita di vederlo in gruppi mirati, ovviamente, certo. In gruppi molto selezionati.
Certo, nei gruppi selezionati,
e
sì.
Per esempio questi integratori o farmaci, come insomma meglio li vuoi chiamare tu, per esempio che tipo di... come dire, di target hanno, cioè nel senso cosa vanno a colpire, vanno a migliorare appunto sì lo stress ossidativo che dicevi che è molto di moda, o anche che altri tipi di vie e di pathway?
Sono sostanzialmente queste le due vie, cioè uno è quello dello stress ossidativo, e quindi qui rientrano tutte le alterazioni della fertilità maschile in cui noi presupponiamo o sappiamo per certo che c'è un'aumentata stress ossidativo. Le infezioni, le infiammazioni di tutte le vie seminali, il varicocele, quando in quei rari casi può dare problemi, eccetera.
Lo stress e qualcosina anche o no? Che rimane un
stress, intendi stress?
Stress che può essere psicologico, che sì, psicologico, e poi magari si rispecchia anche a livello fisico. Non so se da questo punto di vista si può approcciare anche, o rimane un po' troppo generico, perché effettivamente lo è. Però la facciamo
questo,
una domanda.
Allora, questo un po'.
Per la prossima notizia di Repubblica.
lo stress uccide gli spermatozoi.
Questo un po' meno, anche perché sappiamo molto di più dello stress della donna, sappiamo decisamente di più. Lo stress dell'uomo sappiamo un po' meno. E poi dicevo, l'altra via che a noi interessa migliorare con alcuni di questi integratori è nella infertilità che noi chiamiamo di tipo metabolico, ok? Che è frequentissima, quindi l'obesità associata, l'infertilità associata appunto all'obesità, al sovrappeso, a quelli che hanno magari anche il diabete o comunque tutte quelle situazioni, la famosa insulinoresistenza di prima, insomma tutte quelle alterazioni più di tipo metabolico, che poi si associano anche queste molto spesso anche ad uno stress ossidativo, ecco che allora abbiamo altre categorie di integratori che mi vanno più ad agire su queste vie metaboliche invece che solo antiossidanti.
Benissimo. Alberto, noi quando intervistiamo un ospite come te che ha una brillante carriera scientifica, adesso non per lodarti, ma sei comunque un luminare nel nostro campo, e ci viene anche un po' da stuzzicare, un po' per dire ti piace questo, non ti piace meno. Vogliamo aprire una piccola parentesi sui test genetici di routine che possono essere fatti nell'uomo, qualcosa che ti piace di più e qualcosa che invece magari dici lo fanno in tanti, ma in realtà serve a poco.
Allora tu mi tiri proprio nel mio campo più che amo di più. Allora, diciamo un paio di cose di quello che si dovrebbe fare e non si fa, okay, e un paio di cose di quello che invece si fa a dismisura quando non dovrebbe essere fatto. Allora, non si fa, e invece si dovrebbe fare un po' di più nelle condizioni giuste, un'analisi, o meglio, dei test genetici, anche qui personalizzati. Ok, faccio un esempio tanto per andare sul pratico. Microdelezioni del cromosoma Y, conosciamo tutti, eccetera, eccetera. Anche qui, che non possiamo prendere solo il maschio infertile, facciamo le microdelezioni, oppure c'è un'oligozoospermia, facciamo le microdelezioni, c'è un'azoospermia, facciamo le microdelezioni, o semplicemente perché la coppia deve fare una ICSI, facciamo le microdelezioni. No, questo è il metodo più sbagliato di applicare i test genetici in modo corretto. Le microdelezioni dell'Y, così come il cariotipo, vanno fatte nelle azoospermie, gravi oligozoospermie, chiaramente da testicolopatia primaria, ok? Il che significa aver fatto anche qui un processo diagnostico importante, significa aver visitato il paziente, significa aver fatto l'ecografia, significa aver fatto i dosaggi ormonali, essere sicuri che siamo di fronte ad una forma primaria di danno testicolare, e in quel caso si fa cariotipo e microdelezione dell'Y. Altra cosa che si fa a dismisura, ma qui può avere un senso dal punto di vista epidemiologico, è la fibrodicistica, ok? Allora, l'indicazione come diagnosi dell'infertilità maschile sia solo nelle forme da assenza dei deferenti, ok? No, l'altrospermia in generale. Poi però si può estendere a screening, quindi non per la diagnosi dell'infertilità, ma la estendiamo a screening, solo perché ovviamente sappiamo che la fibrocistica è estremamente frequente nella popolazione. Quindi, diciamo, i test che noi applichiamo, possiamo applicare dal punto di vista clinico di routine, sono veramente pochi, ok? E sono sostanzialmente gli stessi da tanti anni a questa parte, nonostante le cause genetiche e i geni responsabili sono sempre di più e ogni giorno ci sono pubblicazioni in questo senso. Però ovviamente prima che una determinata dimostrazione scientifica si trasformi in pratica clinica, ovviamente ci vorrà degli anni. Stiamo arrivando sicuramente nel giro di veramente pochissimi, pochi anni ancora, alla costituzione di cosiddetti pannelli genetici applicabili con tecniche ovviamente di NGS, di Next Generation Sequencing, e pannelli genetici che ci distingueranno per esempio le forme ostruttive dalle forme non ostruttive, i pannelli per le forme centrali di ipogonadismo come la Kalman, eccetera eccetera. Stiamo andando sicuramente in questo senso. Pannelli per la stenozoospermia, pannelli che sono tantissimi geni della stenozoospermia, pannelli per la teratozoospermia, anche qui ne abbiamo tantissimi di geni che sappiamo essere responsabili di alterazioni morfologiche multiple e di conseguenza anche di ridotta fertilizzazione. Quindi stiamo andando in quel senso lì, ci vorrà ancora, penso, pochi anni.
E per te la direzione giusta?
Sì, sì, siamo nella direzione giusta. Io faccio parte di vari comitati, anche appunto di stesura di linee guida anche internazionali, e stiamo proprio arrivando a questa, alle prossime linee guida sulla diagnostica genetica, che saranno tutte orientate all'utilizzo di pannelli genetici per le varie forme di infertilità maschile.
Ok Alberto, purtroppo penso che la nostra conversazione deve finire qua, magari facciamo un'altra intervista, facciamo un...
Volentieri.
Continuiamo e metterti un po' in difficoltà.
Al volentieri. Prossimo titolone dei quotidiani.
Ti ricontattiamo. Quindi grazie mille per essere stato qui con noi, grazie a tutti i nostri ascoltatori.
Grazie ancora a tutti.
Ciao, grazie.